Bene. Scusate la mia voce che non è un granché. Innanzitutto benvenuti a tutti stasera e il più cordiale benvenuto a Sabina Fedeli, giornalista televisiva dal 1976. In qualità di inviato si occupa per Mediaset di eventi di cronaca nazionale e internazionale, con servizi per telegiornale del gruppo e reportage. Collabora con varie testate. Nel 2002 ottiene una menzione speciale al premio Ilaria Alpi della critica per Mette a fuoco e scappa, reportage su guerra e media. Nel 2007 viene assegnato il premio giornalistico Mario Locchetta per il servizio alla Casa dell'Orgoglio, il diritto d'onore in Palestina. Nel 2011 riceve il premio Alpi della critica per il reportage Le perseguitate. Per la RAI, nella trasmissione Rocce, ha realizzato il documento Io sono io, storia di una delle vittime della presa d'ostaggi all'Ipercarché di Parigi nel gennaio 2015. Ma è tornato anche a Daniel Vogelman, nato a Firenze, esordisce negli anni 70 come poeta, pubblicando alcuni volumi di liriche, tra cui il fondamentale. Nell'80 fonda la casa editrice Lumichina, la cui prima pubblicazione nella collana Schulin Bormann, lei dedicata alla memoria del padre, fu La notte, scritta dal premio Nobel Elie Wiesel, tradotta dallo stesso Bormann, a cui negli anni si sono aggiunti 800 titoli sulla cultura ebraica. Con noi Franco Schoenhai, reduce da Buchenwald. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione, attraverso lettere, fotografie e documenti, parla di passione politica e di coraggio, di processi della vergogna e gesti di altruismo. C'è anche la rinascita di un paese che deve fare conti col suo passato, ma guarda al futuro con le riaperture dei teatri e degli spazi conviviali, come quello di Palazzo Bonfiglioli, dove tornano a dare concerti pianisti, ad esempio, quali Benedetti, Michelangeli e Dalla Piccola. Il 21 settembre 1941, Ida Bonfiglioli, ragazza ebrea e antifascista ferrarese, corre al tempio israelitico della sua città a fotografare lo scempio portato a termine dai fascisti, che per fare un po' di rumore in ghetto sfasciano ammazzate arredi e oggetti sacri. Si tratta di un piccolo assaggio di quello che avverrà poi nel 43. La protagonista del percorrendo le sue vicende personali narra un secolo di storia italiana e lo fa infilando gli occhiali nelle cui stanghette è celato il suo apparecchio acustico, gli occhiali del sentimento, come li chiama, giocando sul doppio senso tra udito e cuore. Un cuore che sopporta lo spregio dell'allontanamento dei figli dalle scuole del regno, la ricerca di un nascondiglio sicuro per sfuggire ai nazisti, la fuga sulle montagne verso la Svizzera e alla fine i lutti per i familiari mai più tornati dai campi di concentramento. Nei suoi anni di vita, Aida venne tolta la pensione di benemerenza come vittima di persecuzione, un ultimo affronto che la amareggia, ma che come sempre affronta con forza d'animo. Solo l'intervento del presidente Napolitano la farà riassegnare qualche anno prima della morte, che arriverà il 28 maggio 2011 a 104 anni. Passo la parola a Daniele.
Buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio l'amica Anna Benedetti, che anche quest'anno, come sempre, ha voluto dedicare un incontro di leggere per non dimenticare al giorno della memoria. E ora due parole sul libro, intorno al libro che presentiamo stasera. Del libro vero e proprio parlerà l'autrice, Sabina Fedeli. Tra l'altro ha detto, nella sua maniera molto attenta, alcune parole proprio l'Anna, quindi siete già un po' stati introdotti al tema del libro. Io quindi mi limiterò a qualche riflessione. Mi scuso poi se leggo, ma a parte quando parlo della mia esperienza di cosiddetto figlio della Shoah, ormai preferisco non parlare a braccio, soprattutto quando devo e voglio essere breve. Come si può definire questo libro? Un racconto intervista? Un romanzo biografico, ma anche storico? C'è in fondo tutta la storia del Novecento italiano, soprattutto la storia di Ferrara, ebraica e non. In un certo senso anche un'autobiografia, perché in fondo è Ita Bonfiglioli che ci racconta in queste pagine la sua storia, la sua vita. Mi viene in mente il titolo molto bello che avrei voluto fare anch'io, avere copiare, diciamo, anch'io di uno scrittore francese che intitolò il suo libro dedicato al padre, Autobiografia di mio padre. Sono quei libri che spesso i nostri padri per vari motivi non sono riusciti a scrivere e quindi tocca ai figli e ai parenti fare tutto il possibile perché resti qualche ricordo. Ovviamente non è la stessa cosa, soprattutto perché nel caso di mio padre appunto era un reduce da Auschwitz e sappiamo bene che tante cose non sono comprensibili e riproducibili da chi non c'è stato. Ma stasera abbiamo la fortuna di avere con noi Franco Schoenheit, che ha conosciuto di persona i campi, la deportazione ovviamente, ed è tornato anche soprattutto per testimoniare. Possiamo senz'altro dire che si tratta di interviste e l'autrice ci dirà come e quando si sono svolte. Mi chiedo appunto se Sabina Fedeli si sia messa davanti a Ita Bonfiglioli come un registratore e in una o più, probabilmente più sedute, le ha fatto la maggior parte delle domande alle quali si dà risposta in questo libro. Ma non credo. Più probabilmente si tratta di conversazioni avvenute nel corso degli anni. Dimenticavo di dire che Sabina Fedeli è la compagna di Gadi Schoenheit, figlio del nostro Franco, nipote di Ida e figlio di Franco Schoenheit, appunto, che ancora una volta ringraziamo per essere venuto qui da noi con la sua insostituibile testimonianza di reduce da Buchenwald. Mi chiedo inoltre quando si sono svolti questi incontri. Questo perché anni fa era difficile affrontare certi argomenti, soprattutto quelli particolarmente dolorosi. E nella vita di Ida ce ne sono stati parecchi. Penso in particolare al silenzio di mio padre, perdonatemi un riferimento personale, reduce appunto da Auschwitz, al quale non ho osato mai chiedere nulla, per comprensibili ragioni, oltre alla mia giovane età. E così non so quasi nulla della sua vita, anche se ne parlo sempre. Dal libro viene fuori una persona eccezionale, che non si è mai fatta sopraffare dalla sofferenza, anche grazie all'ironia, o meglio all'autoironia, una medicina così cara a noi ebrei. Anche se nel suo cuore il dolore era sempre presente, prima la tragica morte, direi quasi un suicidio, del padre irredentista, che pur di non servire nella grande guerra nell'esercito austro-ungarico, si fece morire di consunzione. Quando pensa ai qua, lui addirittura appunto per non servire in questo esercito nemico, essendo triestino, irredentista, ma tanti invece italiani ebrei, perché allora eravamo italiani ebrei a tutti gli effetti, si diceva italiani di religione ebraica, hanno combattuto nella prima guerra mondiale, erano orgogliosi di combattere per l'Italia, per il re. E come aggiungeva, e a noi avevamo in casa, credo sia stato ripubblicato, un grosso volume in cui c'erano tutti i nomi di questi ebrei e quanti ne erano morti. E come diceva mio padre, in poche parole, e poi nel 1938 li hanno ringraziati. Parlavo appunto dei dolori di Hitler, la morte della madre Isa ad Auschwitz, la morte dell'adorata giovane nipote Lisa, quella del marito Renzo e infine quella del figlio Jerry. Ci si potrebbe meravigliare come poteva fare a essere comunque ottimista, ma spesso è così. Come la Sabina dice spesso nel libro, citando un famoso detto rabbinico attribuito al Rabbi Nachman di Breslav, non c'è nulla di più intero di un cuore spezzato. E così è. Hitler ha visto nascere il fascismo dalle prime azioni squadriste, citate anche, quella non era una delle prime, ma insomma, da Anna, tragicamente sottovalutate, alle leggi razziali, anzi, razziste, con tutto ciò che seguì per gli italiani di razza ebraica, come si diceva allora, e io mi chiedo, solo allora? Fascismo che oggi da più parti si cerca di rivalutare, citando, almeno finora, tra i numerosi suoi crimini, soltanto proprio quelle leggi che abbiamo ricordato, come se, tanto per fare due esempi, il delitto Matteotti e l'assassinio dei fratelli Rosselli fossero stati un dettaglio di poco conto, per citare il giudizio di Jean-Marie Le Pen sulla Shoah. Tacendo poi il suo aspetto più truce, cioè la mussoliniana Repubblica Sociale. E furono proprio i fascisti insieme ai nazisti a catturare e a deportare 8.000 ebrei italiani, di cui solo 600 sopravvissero. Ida con il marito e i giovani figli Doria e Geli riuscirono a fuggire in Svizzera dopo un drammatico attraversamento delle Alpi, ma la vecchia madre Isa non riesce a tenere il passo e poco dopo si consegnerà ai tedeschi. Dopo fu ovviamente derubata. La Shoah, tra l'altro, è stato il più grande furto della storia. È portata a Fossoli, a pochi passi da Carpi, in provincia di Modena, e da qui spedita ad Auschwitz un treno merci piombato. Un viaggio particolarmente lento, come sappiamo, ma senza particolari intoppi. Mi riferisco ai partigiani e soprattutto agli alleati, che non pensarono mai di bombardare almeno le linee ferroviarie che portavano nei campi della morte. E poi non si è mai parlato, non abbastanza, di questi viaggi lunghi e infernali, vera anticamera della morte. Per tanto tempo Ida, come tanti, cercò di conoscere la fine che aveva fatto la mamma. Ricorderete delle immagini quando i salvati andavano a vedere in certi luoghi le fotografie di quelli che si erano salvati, oppure semplicemente portavano la fotografia di un parente e chiedevano a chi arrivava dai campi in treno, per esempio, dice: l'avete visto questo? Pensate l'ingenuità, ma anche nel libro si parla di una cocente delusione quando Ida ha l'impressione di aver ritrovato la mamma. E purtroppo non fu così, anche se c'erano delle cose in comune con questa persona. E solo più tardi, come tanti, venne a sapere la tragica realtà. Allora bisognava quasi augurarsi, visto che poi l'avremmo saputo, di saperlo presto, perché l'attesa doveva essere veramente tragica, divisa tra la speranza e la quasi certezza. C'è anche chi, con un illustre personaggio come il rabbino Umberto Cassuto, di cui abbiamo parlato recentemente qui a Firenze, non avendo la certezza assoluta almeno per tanti anni, della morte del figlio, Natan Cassuto, rabbino, capo di Firenze, non se la sentiva di recitare il Kaddish, cioè la preghiera che si recita per i morti. Non accettava ancora questa morte. Per tanto tempo Ida, come tanti, cercò appunto e poi lo seppe puntare. Poi la vita continuò. Non per tutti è continuata, non dimentichiamoci. Sono stati tanti, abbastanza, proporzionalmente, i reduci che poi non sono riusciti a reinserirsi nella società, nell'Italia di allora. E questo per tante ragioni, non ultima ovviamente che non venivano creduti. Vi ricorderete il sogno di Primo Levi, che appunto tornando a casa raccontava quello che aveva vissuto e non veniva creduto. Del resto anche i nazisti dicevano ai prigionieri: voi non sopravvivrete, e questo era comprensibile, ma anche se per caso qualcuno di voi sopravvivrà, non verrà creduto. E non ultimo cercarono di distruggere tutte le prove. Quindi tutto sommato, paradossalmente, si rendevano conto di quello che facevano, e questo però rende ancora più tragico questo periodo di storia. Non era pazzia, era lucida volontà di sterminio. La vita appunto continuò, anche se ripetutamente mutilata. E c'è anche un grande segreto nella vita di Ida, scoperto soltanto dopo la sua scomparsa, ma non tocca a me svelarvelo. Forse lo farà la Sabina, forse lo leggerete nel libro. E ora qualche citazione che rende un po' l'idea di tutto il libro, secondo me, sia su Ida sia sull'autrice. Il 31 dicembre 2006 Ida compie 100 anni. Sabina scrive: una gran confusione regna nell'appartamento di via Mentana 15A. Non si sta nemmeno a chiudere la porta d'ingresso, tanto è un continuo di visite scampanellate, di fiori e auguri. Niente candeline, Geri da pochi mesi non c'è più. Ci sono tutti gli altri, Dori e Franco, la nuora José, i nipoti grandi, Gade, Ari, Renzo, e quelli piccoli, Michael, Leone e Dani, per i quali avrebbe voluto scrivere il diario della sua vita. Torna al discorso dell'autobiografia. C'è Mary, la sua amata badante. Ci sono le troupe televisive per le interviste e l'assessore per la consegna di una targa. In questo giorno speciale ci sono anch'io, la compagna di Gadi. E mi viene in mente prima Alberto Sed, un altro reduce da Auschwitz, di cui ho avuto l'onore di pubblicare il libro di memorie, che alla fine di questo libro, che potete immaginarvi particolarmente tremendo, perché poi lui ha dovuto assistere, contrariamente a tanti altri, a delle scene particolarmente crudeli che non vi sto a dire. Comunque, pensate alla sua famiglia, alla sua grande famiglia, perché figli, nipoti, bisnipoti, finisce il libro dicendo: questa è stata la mia rivincita. Niente odio, niente vendetta, ma appunto la volontà di vivere, di far vivere le nuove generazioni. E poi non posso non citare Liliana Sede, che come sapete è stata nominata setatrice da pochi giorni, con questa bellissima idea di Mattarella. Anche, credo, va bene, il giorno della memoria, ma anche in risposta a questi rigurgiti antifascisti. E lei proprio oggi ha detto: è incredibile, incredibile la vita. Da bambina sono stata espulsa dalle scuole perché sono nata, e oggi per la stessa ragione mi viene dato questo grande onore. E così si conclude il libro. Avevo sentito tanto parlare di Ida in famiglia, ma prima di conoscerla, nonostante le descrizioni rassicuranti, ne provavo una sorta di soggezione a priori. Quando l'ho incontrata nella stessa stanza in cui ci troviamo oggi, 7 anni prima, è seduta sulla sua poltrona, i piedi sollevati da terra, il libro in mano. Io un nodo alla gola, un pancione di 8 mesi e la voglia matta di piacerle. un'occhiata e mi ha letto, e ha lasciato il suo sorriso contagioso. Mi tieni, si urlava da bambini, mentre ci si lasciava andare di schiena nel vuoto, salvati da braccia amiche, un attimo prima di schiantarsi a terra. Ecco, quel tuffo cieco, quell'atto assoluto di fiducia con la nonna, l'ho fatto subito, distinto. Poi non c'è stato bisogno di nulla, quasi nemmeno di parole. Quelle sono venute dopo. Sono il mio timido omaggio alla sua memoria, al ricordo di chi mi ha voluto bene e non potrò mai dimenticare. Aida, grazie. Prima di passare appunto la parola a Sabina, vi ricordo che qui ci sono appunto tanti parenti, a cominciare ovviamente dal nipote, dalla moglie di Franco, e anche altri parenti fiorentini che hanno conosciuto Ida e che ne hanno comunque sentito parlare, quindi dopo ci diranno qualcosa dei loro ricordi.
Adesso io che cosa dico? No, rispondo intanto subito alla domanda di Daniel, come è nato il libro e come è stato il rapporto con Ida. Il rapporto con Ida era un rapporto quasi da psicanalista, cioè tu arrivavi a casa sua e lei stava sempre su questa sua poltrona perché era molto anziana oramai, e ti diceva siediti lì, e tu ti dovevi proprio sedere nella sedia davanti a lei e diceva dimmi, raccontami. Questo era proprio il suo approccio. E credo che un'altra caratteristica sua fosse questa capacità di esprimere calore, gioia, vivacità, vitalità, appunto, nonostante fosse una centenaria. E non aveva questa forse parte un po' così, un po' triste, malinconica, rancorosa che a volte capita di avere quando si va avanti con gli anni. Io vi dico la verità, parlare così ex abrupto per me è un po' difficile. Se voi mi volete chiedere qualcosa, chiedetemelo. Quello che io vi posso dire è che questo libro nasce in qualche modo da un placet di Ida, che un giorno mi dice, sai appunto quello che dicevi tu Daniel, avrei voluto scrivere le mie memorie per i nipoti. I nipoti qua ci sono, appunto c'è Gabi, c'è Ariella, c'è la nuora, ci sono appunto tanti parenti come dici tu. Però la nonna non ha mai avuto insomma il tempo, insomma probabilmente non è riuscita a fare quello che avrebbe voluto fare. E in questo modo mi è passato il testimone, cioè io mi sono sentita autorizzata in fondo a raccontare quello che lei mi aveva raccontato, perché lei mi aveva detto in qualche modo fallo. E io penso che questa è una piccola cosa, è una storia piccola di una persona comune che secondo me però è una persona speciale, e penso che i libri un pochino debbano anche servire. Allora, se questo libro può servire, io penso soprattutto ai giovani, a qualcosa, è di cercare di apprendere la lezione che io ho imparato da lei. Voi credetemi, nei momenti di difficoltà, io benché non è che l'abbia conosciuta per tantissimi anni, perché purtroppo sono arrivata un po' tardi, come diciamo terza moglie, quindi insomma un po' in corner, però è questa capacità di Ida, appunto, di, si dice in francese, ne jamais baisser les ailes, di mai abbassare le ali. Lei ti insegna questo, che nonostante tutto bisogna andare avanti, che naturalmente nella vita si cade, ma l'importante è saper cadere. Cioè lei sa che si cade, evidentemente. Infatti non è che vogliamo fare una geografia di Ida, di una donna che non ha avuto dei momenti di grande difficoltà, che a un certo punto scrive in una lettera mi piacerebbe essere morta, cioè una donna che ha dei momenti anche di depressione, che sta male, che somatizza perché non trova sua madre, perché continua a cercarla disperatamente. Però nonostante questo è un messaggio di proprio di speranza, di non cedere, di andare avanti. Lei dice questa frase, io in fondo ho vissuto bene perché ho messo come una specie di paraocchi come il cavalli, ho sempre guardato diritto, in quel modo la mia visuale si allargava solo in avanti, non avevo bisogno di guardare indietro, in questo modo andavo avanti. Naturalmente c'è poi anche la lezione dell'antifascismo, che poi qua è ben, diciamo, è un corollario della vita, perché è molto forte anche nel marito, che è un antifascista convinto, tant'è vero che viene mandato al confino ad Urbisaglia nel 40, proprio perché rifiuta la testa del fascismo. Daniel ha citato appunto Ida quando va a fotografare questo scempio che viene fatto al tempio nel 41 a Ferrara. Ecco, io questo vi voglio dire, che in quel momento Ida era già una donna sola, tra virgolette, cioè nel senso, il marito appunto era lontano, era nelle Marche, confinato, i figli erano stati sbattuti fuori dalle scuole del regno, e lei comunque non sta a casa a covar paura, cioè nel momento in cui arriva la voce che questi stanno facendo, stanno distruggendo gli oggetti sacri del tempio, va e fotografa, e lei infatti è una fotografa, ci sono anche delle belle foto nella sua stanza di tutti i nipoti, dei figli, fotografa perché dice devo testimoniare, perché non si dica queste cose non sono successe. Appunto, adesso che parliamo di razza bianca, di fascismo, io penso che sia molto importante tutto questo. Un'altra cosa che appunto fa capire e spesso insegni la tempra essere ad andare avanti senza mai piangersi addosso, è un racconto che fa per esempio di Franco, con cui ha un rapporto, vero Franco? Tu e la nonna avevate un rapporto speciale, perché la nonna, vi devo dire questo, era una tipa veramente particolare, cioè era una che, non so, si faceva il grappino a 50 gradi, non le interessava, a lei piaceva godersi la vita, e con Franco avevano questo loro appuntamento dell'aperitivo quando Franco andava a Ferrara, si facevano i loro mattini, e avevano una grande complicità. E quello che lei racconta è che quando tu torni dal campo, Franco, no? Lui arriva e subito, pochi giorni dopo, si mette a studiare per la maturità. E lei dice, vi rendete conto voi giovani, anche genitori di oggi, cioè un ragazzo di 17 anni, che era lui, che esce da Buchenwald, che sa fa tutta a piedi col padre da là a Ferrara, che pochi giorni dopo si mette a studiare con un insegnante per fare la maturità. Voi fate di mille problemi. Ecco, là era così, il dolore non cambiava le regole, si andava avanti. È vero, Franco? Però, cioè, in che modo? No, parla un attimo. No, dimmi qualcosa tu, Daniel, o voi.
No, ci sono tanti suggerimenti, che, anche indiretti, che mi viene sempre in mente. Insomma, anche quando hai citato il designer, insomma, pochi sanno di questo confine. Che poi noi siamo stati, e mia moglie, al designer quest'estate, che gli ebrei erano confinati appunto in questo bel palazzo dei Giustiniani, no?
Dove andiamo domenica, peraltro, a presentare il libro, ci hanno invitato.
E appunto si racconta che quando entrarono in questo palazzo dissero, beh, però ci trattano bene, e invece poi li portarono all'ultimo piano, dove praticamente c'erano delle cellette. E poi vedemmo una lapide di cui vi parlerò. Loro poi, dopo il 25 luglio, la caduta di Mussolini, furono liberati. Però c'erano ancora degli ebrei stranieri. E siccome Badoglio, vi ricorderete, disse la guerra continua, pur sapendo che non sarebbe continuata, quando dopo l'8 settembre arrivarono appunto i tedeschi, questi ebrei stranieri furono tutti deportati, e se ne salvò soltanto uno, il dottor Bolla, che era famoso lì perché curava tutti, non solo gli ebrei del luogo, del posto, ma anche gli ebrei, cioè i non ebrei della cittadina di Urbisaglia, che forse non aveva mai visto un dottore del tipo. E allora si legge questa lapide, che fa sicuramente riflettere da tutti i punti di vista, e cioè, ora la cito a memoria, nelle grigie, nelle serate di Auschwitz, come pensavamo con nostalgia a Urbisaglia e al popolo italiano, buon popolo italiano. È chiaro, non poteva dire altro. Poi sul popolo italiano ci sono tante cose da dire, le volevo dire anche prima, se effettivamente si sono stati deportati solo, si può per dire, 8.000 ebrei, questo è stato sicuramente dovuto alla generosità di tanti italiani che hanno nascosto gli ebrei. Anche se non bisogna invece dimenticare un certo numero di delatori che invece hanno appunto denunciato gli ebrei. Forse ci potresti raccontare in questa storia che è sempre attuale. Come si dice sempre, in Italia non c'è stato un processo di Norimberga, per vari motivi. Fra l'altro, epurare i fascisti dopo la guerra era un problema non indifferente, perché gli italiani erano quasi tutti fascisti, quindi che restava. Però almeno con qualcuno si poteva fare di più. Nel libro si cita appunto un commissario di polizia, di cui le testimonianze mi pare siano in dubbio, di quello che faceva con ovviamente i suoi colleghi, e quindi subito dopo la guerra fu condannata a morte, perché ancora c'era la pena di morte, anche se ovviamente a noi non piace. Poi infatti fu trasformata in ergastolo, cosa più umana questo sommato. Poi, se non sbaglio, in 30 anni di prigionia, e alla fine a Macerata, non a caso nelle Marche, dove in genere venivano fatti questi processi farsa, fu liberato, e questa fu una delle tante delusioni di tutti gli ebrei, in particolare di Ferrara, che sapeva bene cosa aveva fatto questo individuo, che erano anche andati in Cuba a seguire il processo, se ne tornarono col senso che non c'era giustizia, e ancora non era giustizia. Tra l'altro citavo appunto gli ebrei che tornavano dai campi, e questo atteggiamento, ora siamo tutti fratelli, è passato, invece sappiamo bene che un certo passato non passa e non passerà mai. Quindi forse ci potreste dire anche di questo lato storico, ma che fa parte della storia di Ida.
Sì, guardate, esulo un attimo dal libro, ma voglio raccontare questa storia. Ho appena concluso di girare un documentario sulla rapina fatta dai nazisti, la rapina d'arte agli ebrei. Ecco, mi ha veramente sconvolto andare in Germania e intervistare delle persone, diciamo, sui 50-60 anni, di come ci sia, un grande dibattito senz'altro, ma di come si è scoperto che, voglio dire, i gerarchi e i figli dei gerarchi ancora adesso hanno nelle case intere collezioni rapinate agli ebrei, ma questo non è soltanto il fatto di un furto, è qualcosa di molto più profondo, cioè un senso di impunità e comunque di avere fatto qualcosa che non era sbagliato. Cioè, è stato
il bottino di guerra.
È proprio il bottino di guerra. Allora è chiaro che tutti noi lo sappiamo, la conosciamo questa storia, però andare a toccare con mano e sentire delle persone veramente sprezzanti, come ancora dire: ma cosa vogliono questi ebrei da noi? A me nel 2017, perché ho finito insomma poco fa, pochi mesi fa, mi ha veramente colpito in maniera profonda.
Beh, lo capisco, è un problema sempre attuale, anche il giorno della memoria, c'è chi lo critica, secondo me è sbagliato, perché ormai da anni se ne parla, certo, magari se ne parla solo un giorno, anche eccessivamente, appunto, viene fuori la critica, ma basta con tutti questi ebrei, basta, e a volte anche controproducente.
La Roma Rita lo diceva, no? Non bisogna troppo autocommiserarsi. Io penso che anche per il giorno appunto della memoria, insomma, bisogna andarci un po' con un certo understatement, era questa un po' la sua linea, no?
Sì, non a caso il giorno della memoria è stato creato per i non ebrei, perché poi lo sterminio noi l'abbiamo vissuto come vittime, però evidentemente l'Europa cristiana che l'ha fatto, e quindi è stata una riflessione profonda da parte degli europei. da una parte ha portato all'Unione Europea per tutti i problemi che ci sono, ma comunque ha salvato l'Europa per tanti anni da guerre, e poi effettivamente ha fatto conoscere, insomma, questa Shoah, rendendosi conto che non è un piccolo dettaglio della storia, ma è un abisso che fa riflettere. Però ciò non toglie che, per esempio, prendere sempre, è un grande problema questo, di fronte appunto a queste cose quotidiane, bisogna prendere posizione o no? Da una parte non si può tacere, nel piccolo è un po' come la Shoah, non si può tacere, però in fondo non capiremo mai. Qui le cose sono più banali ma anche preoccupanti, proprio perché sappiamo come è nato il fascismo, non da un giorno all'altro, pian pianino. E quindi però c'è sempre il rischio di sentire dire questi ebrei, come dicevo prima, ancora le leggi razziali quasi tutti le condannano. Però forse avete letto un'intervista proprio sulla Repubblica di Firenze al capo fiorentino di Forza Nuova, che addirittura ancora negava la Shoah, parlava di piscine a Auschwitz, piscine nei campi, concerti di Wagner, e poi non sapendo più cosa dire, e poi non c'era neanche 6 milioni in Europa, quando fra l'altro ce n'erano 9 milioni. Quindi hai ragione. D'altra parte poi i problemi oggi sono altri, infatti, come diceva Primo Levi, è successo e può risuccedere. E magari, qui era quasi ottimista Primo Levi, dice non accadrà a noi ebrei, ad altri. E ci si può immaginare un certo tipo di migrante con tutti i problemi che ci sono, oppure anche altri ancora. Perché poi le vittime, quando fanno comodo, si trovano sempre, come si trova anche sempre chi votare, sperando che appunto sia un uomo o un obietto della provvidenza. E se avete letto invece l'intervista di Rabino Disegni l'altro giorno sul Corriere, lui tende quasi che ancora una volta tocca a noi ebrei, perché l'odio c'è degli ebrei, soprattutto l'antisionismo, che spesso, non sempre, spesso è antisemitismo camuffato, con una presenza così forte anche di musulmani in Italia, che anche per ignoranza hanno pensato bene anche a Milano di urlare morte agli ebrei, quando invece quasi accettiamo morte ai sionisti, dico paradossalmente, fa preoccupare. Lui si riferiva dato il momento. No, certo, quello adesso c'è un'alleanza per l'estrema destra e l'estrema sinistra.
Esatto. Quello che vi volevo dire è che questo libro, naturalmente, quello che ha già accennato Daniel, naturalmente parla di sterminio, no? Perché la mamma di Ida muore ad Auschwitz, parla di fughe sulle montagne con i passeur, appunto, che sono insomma personaggi abbastanza inquietanti anche qua, ecco, i passeur che portano Ida e la sua famiglia e che in qualche modo abbandonano Isa sulla montagna e poi che viene catturata dall'SS, anche a loro verrà fatto un processo dopo la guerra. Ma anche lì è un altro processo farsa, non si arriva a nulla.
Sì, ovviamente non perché era un passero, ma perché no, si sono appropriati di tutti i beni di quelli che erano portati, certo, di là, oltre ad essere stati pagati profumatamente, certo. Se mi ricordo bene, hanno anche ricattato nella migliore tradizione caratteristica, certo. Certo. Le vittime, ma certo. Ora ci dovete dare di più, ci dovete dare
sì,
di più.
Sì, alzavano la posta.
E anche questo evidentemente è stato un processo falso, perché bisognava essere tutti buoni, tutti comprensivi, perdonare, questo è tutto un altro tema, un giorno affronteremo.
Ecco, poi appunto anche vorrei evidenziare che nel libro c'è anche la grande bontà della Svizzera, e lì è un capitolo veramente inquietante, io non ho letto tanto ma che non ho particolarmente approfondito, ma veramente quando arrivano a parlare con con coloro che dovranno decidere se li fanno entrare in Svizzera o se li rimandano indietro, e insomma, come dire, devono provare di avere degli averi, perché se no, poi lo dice, io sono piena di rabbia, so che devo stare zitta perché sto rischiando la pelle, ma si rende conto che potrebbero essere rimandati indietro. Poi con una preveggenza veramente che è stata fatale in senso positivo, per fortuna c'era un piccolo gruzzoletto in una banca svizzera e allora hanno detto va bene, accomodatevi, ma anche lì sono rimasti comunque in un campo chiuso, insomma, non è che potevano stare in una casa normalmente o avere... stavano in questa casa d'Italia che era e poi in un hotel che era questo Hotel Majestic, questi grandi posti dove si cercava un po' di ricostruire la vita, la scuola per i ragazzi eccetera, ma nonostante appunto la famiglia Bonfiglioli avesse dei denari, siccome dal 38 con le leggi razziali non è stato più possibile controllare i propri conti in Svizzera, e si sono ritrovati che naturalmente i soldi erano di meno, la persona che gestiva era morta, non si riusciva ad avere accesso per vedere su cosa ci si poteva insomma, basare per poi continuare, e lui a un certo punto, il marito di Ida, dice beh, forse è meglio che cerchi di andare in banca finché sono ancora considerato un correntista. Insomma, è un po' come dire che poi loro si rendono conto che sono comunque delle persone molto fortunate, perché dopo sì, rispetto a quello che succede, naturalmente sono dei super privilegiati, ma quando sei lì ti senti estremamente frustrato perché non puoi assolutamente gestire ciò che hai.
Sì, non sapendo soprattutto la sorte del peggiore.
Certamente, allora
poi dopo, sapete, i svizzeri molti hanno proprio gli spiriti.
Accidenti, questo che dico appunto.
Oltre a prendere l'oro dai tedeschi, famoso oro di cui non è non parlare, insomma.
Comunque Ida stessa lo dice nel libro, nel 33 vedevamo della gente passare per l'Italia che ci raccontava già di quello che succedeva in Germania e noi eravamo incredibili, perché anche questo, il grande muro così di italiani, ma italiani, molti paesi hanno sollevato questo muro di dire ma no, a noi non capita, non succede. La stessa cosa, lei dice, li vedevamo passare, ci raccontavano cose terribili. E noi dicevamo, ma no, vada, dai, staranno esagerando perché vogliono essere aiutati. Io stessa, vi devo dire la verità, una vera confessione. Appunto, tutti abbiamo visto le immagini dei campi, magari ci siamo stati. Io ho avuto, diciamo così, non mi viene da dire la fortuna, ma insomma, comunque, di andarci con Franco, che è tornato a Buchenwald con me facendomi veramente un enorme regalo per fare un piccolo documentario ed era la seconda volta che tornava. Ecco, io ho visto Franco in poche ore invecchiare di 20 anni, vi giuro che non è un eufemismo, è la verità. L'ho visto, aveva 20 anni di meno, non è 90 anni come adesso, ne aveva un po' meno. Beh, rivedendo e raccontando i piccoli e grandi sadismi che succedevano in quel posto, tipo tenerti ore e ore sul piazzale al freddo a fare la conta, dovevi dire il tuo numero in tedesco, se sbagliavi si ricominciava. Lui aveva anche, come dire, la responsabilità di suo padre, che probabilmente senza di lui non sarebbe sopravvissuto, perché chiaramente un giovane lo aiutava anche nel ricordare i numeri. Ecco, io devo dirvi che finché non sono andata con lui, cioè, non l'ho capito veramente che cosa era successo nel profondo. Cioè, non so se riesco a spiegarvi l'emozione, ma cioè lui era il nonno di mio figlio e proprio sono andata, e tra l'altro era una giornata tremenda, era brutto, pioveva, era grigio. E ho proprio detto, Dio, ma che cosa vi hanno fatto? Ma che cosa vi hanno fatto? Mai così ho avuto un insight così forte, spaventoso come l'ho avuto andando con lui. Per questo credo che la testimonianza, nonostante tutto, nonostante poi È vero, alcuni dicono, ah, ormai questi redi sono diventati un po' degli schiroti, raccontano. Certo che raccontano la stessa storia, certo, la Liliana Segre, che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare, lei ogni volta ti racconta la sua storia, ricominciando da capo, rivivendo da capo, ridicendo che ero su quel tram con mio papà, vedevo Milano che si allontanava, vedevo San Vittore, e ogni volta c'è dentro l'emozione, e ogni volta che queste persone raccontano, soffrono tremendamente.
Ah, hai proprio ragione, che questo insomma, in genere si invita tutti ad andare almeno una volta in un campo, in particolare Auschwitz, ma anche altri campi ovviamente. E soprattutto i giovani, perché bene o male bisogna formarli, vediamo invece come, spero sia una minoranza, come si comporta per tanti motivi che ora è inutile esaminare. E poi hai ragione, non si vedeva proprio perché erano cose incredibili, soprattutto poi quando scoppiò la guerra. In particolare gli ebrei italiani, sempre un po' ottimisti più del dovuto, e poi in Italia c'è il Papa, figuriamoci se possono accadere queste cose. E anche
sì, volevo dirti, Franco, me l'hai detto tu, scusa, una cosa ti voglio chiedere soltanto. No. Ti ricordi quando mi hai detto che quando siete tornati, questo che diceva anche Dani, nessuno vi credeva? Tu mi hai detto, ma sì, la gente diceva, ma abbiamo sofferto anche noi.
Aspetta un attimo, così gli si passa proprio la parola di lei. Era un argomento che non interessava più nessuno. Sì, sono venuti, hanno sofferto, ma tutto sommato sono qua a Ferrara tutti e due. Non c'era neanche interesse alla cosa. Ormai tutti volevano metterci una pista sopra e finirla così. Non c'era nessunissimo interesse a quei pochi, per quei pochi sopravvissuti. L'argomento non interessava per niente. Oppure si cominciava a dire, ma se sapessi il bombardamento che abbiamo preso a Bologna, non c'era comprensione, non c'era interesse, era tutto finito, chiuso l'incidente, chi ha avuto, non ce ne parla più.
Sì, sì, per tanti anni è stato così.
Siamo diventati di moda da poco.
Sì, esatto.
Anche pochissimi anni.
E appunto si è cominciato ad andare nelle scuole, anche io nel mio piccolo, ovviamente io non ho un'esperienza diretta, però da quello che dicevo prima, che non ho saputo da mio padre, ma che comunque un bambino sente in casa, riesco a raccontare anch'io la stessa storia, non saprei cosa raccontare, che per chi la racconta è un po' faticoso, perché sente di ripetere, e fa anche star male ovviamente. Per chi l'ascolta si spera sempre sia la prima volta che l'ascolta, e si spera anche che almeno per qualcuno di fronte all'intera scolaresca non si può pretendere che tutti capiscano, se così si può dire, ma in teoria almeno basta uno.
E poi negli ultimi tempi ho avuto con delle scolaresche in varie scuole delle manifestazioni, come posso dire, di solidarietà, non lo so, voglio dire, molto interesse da parte degli studenti, invitati a fare domande, non finivano più di domandare, no, devo dire che mi è stato molto utile e mi è piaciuto molto. L'interesse c'è, ecco, ragazzi, a questo argomento della Seconda Guerra Mondiale sono molto sensibili. Mi fanno anche delle domande importanti.
Ce n'è una che ti ricordi in particolare, fatemi, quella per esempio sul mangiare che ho detto non si deve dire, non
lo fanno. Sì, perché mi hanno chiesto più volte. Con se arrivo fame, questa parola non pronunciatela, perché nessuno di voi ha mai avuto fame, questo io ve lo garantisco, quindi dite che avete appetito quando andate a tavola, che avete voglia di mangiare, ma non dite mai vado a tavola perché ho fame, perché voi la fame non sapete neppure che cosa sia, io mi auguro che non sappiate mai che cos'è.
E beh, c'è un famoso libro
si fa presto a dire fame, no? Non so se vuole poi fare proprio un intervento di più qualche domanda che le potranno fare.
No.
E qui con noi non si può.
Quanto per salvarsi, quanto in tante situazioni è stata anche la fortuna che ha dato una mano, cioè quando arrivate vi dicono dovete dire che avete l'amico, quando vi parlo poi.
La fortuna ha contato moltissimo, ma ha contato molto anche la rabbia. Io ero sempre molto, molto arrabbiato, perché ero lì, che cos'ero, ero un ebreo, beh, che cosa vuol dire? Devo essere un capo di concentramento, patire la fame, rischiare delle percosse, fare una roba pesantissima, perché sono ebreo, che significato ha questa parola? Nessuna, per me non aveva più nessun significato. Era un sacrificato per niente. Si può essere sacrificati per un ideale, per salvare qualcuno. Io cosa potevo fare? Niente. Assolutamente niente.
La
salvezza è la fortuna. Cioè, cioè. Ah, beh, cioè, una fortuna immensa.
Che cosa succede?
Beh, cosa succede? Basti pensare che 2 giorni prima della liberazione siamo di nuovo tutti sulla piazza d'appello di Buchenwald in partenza per destinazione sconosciuta e chiaramente a piedi con le marce che chiamavano marce della morte, perché nelle condizioni in cui ci trovavamo di grande debolezza per lo scarso mangiare ormai da molti mesi, avremmo fatto pochi chilometri a piedi. Poi ci saremmo seduti sul bordo e una volta seduti ci sparavano al più l'incidente. No, la fortuna ha pesato moltissimo, perché a un certo punto ho detto a mio padre: se noi usciamo da quella porta incolonnati, nelle condizioni in cui siamo, facciamo pochi chilometri, qui dobbiamo lì. Allora tanto vale tentare un'altra strada. Avevamo per fortuna in tasca 2 fazzoletti bianchi, ecco perché io ancora oggi sono maniaco di fazzoletti. Ho detto, ci sono dei capo che stanno aiutando l'SS, che si erano messi per distinguersi dagli altri. Un fazzoletto bianco, facciamo così anche noi, ci mettiamo a noi, il papà ha detto, ma noi non siamo niente, ma mettiamoci un fazzoletto e cerchiamo di mimetizzarci tra quelli che il fazzoletto ce l'hanno perché sono dei capo. E così facciamo. Imbocchiamo una delle strade di uscita dalla piazza d'appello per rientrare in campo, ma ahimè, dobbiamo passare sotto una torretta con tanto di SS che ci punta il suo lucino mitragliatore. E noi avevamo già messo il fazzoletto bianco armato, il papanco. Tornare indietro e morire lungo la strada non vale la pena. Se c'è da morire, moriamo qua.
Allora, arrivai.
Grazie.
La grande fortuna
è che... Il grande Fantani. C'è la comunità israelitica che c'era, ho visto che muoveva le labbra. Era una preghiera. Dopo siamo arrivati sotto la torretta e la fortuna ha voluto che in quel momento preciso suonasse la sirena d'allarme, il che significava bombardieri americani in vista. L'SS di guardia sulla torretta hanno guardato la sirena e noi abbiamo potuto girare l'angolo e così ci siamo salvati. Ma questa è una delle tante fortune, era una fortuna ogni ora per poter rimanere vivi in un campo come l'ultimo. In 2, oltretutto in 2. E anche con la mamma.
mamma, se sarà
la mamma era in un altro campo, siamo l'unica famiglia ebraica in Italia, partiti in tre e tornati in tre da due campi di concentramento diversi, non ce ne sono altri. Io ero sempre con papà, la mamma era sola in un campo femminile a Ravensburg. Non ci sono altre famiglie che si sono riunite come ci siamo potuti riunire noi, assolutamente. Un'eccezione, una grande eccezione.
Di manie, Franco è vero che ha sempre fatto letto, Ida ha sempre fatto il bagno nella vita, non ha più fatto una doccia perché quando arrivano in Svizzera dicono avete addosso sporcizia, avete le pulci, dovete lavarvi, e devono fare una doccia tutte queste donne nude davanti ai soldati giovani, loro giovani, che le guardano, e dice ho provato una vergogna terribile e da allora non ho mai più fatto una doccia, tanto per dire. Quando lui dice ci si salvava ogni ora, cioè bisogna trovare il modo, c'era un miracolo ogni ora, per esempio, è questa follia del legalitarismo che avevano i tedeschi nei campi e non solo, cioè di fare funzionare tutto come se esistesse una legge imprescindibile, per cui tu eri lì, non avevi da mangiare, eri vestito come uno straccione, avevi gli zoccoli, ma dovevi avere il bottone della tua divisa a posto. Quindi la fatica era, non so, di trovare qualcuno che magari per un pezzo di sapone di pane ti desse il filo. E questa, andando appunto a leggere, è questa proprio maniacalità folle anche che ti fa impressione. Non so, appunto, Franco, un'altra cosa che c'è nel libro, a un certo punto devono portare un tot numero di persone, devono portare tutte sul piazzale a Fossoli per poi appunto portarle ad Auschwitz, e c'è la persona che normalmente lo fa è ammalata e chiedono a Franco di farlo e lo mandano a cercare una donna perché non c'è l'appello, dice non c'è valla a prendere. Lui va nella baracca e trova una donna anziana praticamente morente, torna e dice ma all'interprete, questa donna sta morendo, cioè ma perché la vogliono portare via, sta morendo, e l'interprete per non farla andare in pasticci e anche rischiare molto dice guarda fa finta di niente, valla a prendere perché sennò qua sono guai. Quindi Franco si fa aiutare, porta questa donna in fin di vita con una coperta, la caricano su un camion e il convoglio parte. E questo è il sadismo spaventoso travestito appunto da legalità paranoica, che tu hai un certo numero di persone segnate sul foglio, tu le devi avere, punto e chiuso. E sono anche questi aspetti, secondo me, chiamiamoli minori, se così vogliamo chiamarli, che cioè insomma adesso mi sto interessando a questa parte proprio della psicologia che mi ha colpito tantissimo.
Sì, professore, si può concludere, forse uno dei messaggi fondamentali, anche tragici, della Shoah è proprio quanto il nostro destino sia dovuto alla fortuna. Qualche fortunato pensa che tutto dipende da Dio, anche se non ne comprendiamo le ragioni. Però questo non comprendere le ragioni ci crea tanti problemi, come potete immaginare. Insomma, anche questo libro, direi, se vi posso permettere, è un libro molto ebraico, perché sono poche pagine, si legge in una sera, però come avete sentito c'è dietro tutto un mondo, e non solo quello degli anni dello sterminio del Novecento, ma forse molto più antico.
Ecco, voglio dire che però non è solo un libro cupo,
no,
c'è anche molto il racconto appunto dell'autoironia della nonna, che era taglientissimo ma sempre diciamo non offensivo, e anche di tutta una parte del dopoguerra, della musica. È una grande conoscitrice di musica, la nonna nella sua casa si facevano i concerti con Benedetti Michelangeli, quindi c'è anche tutta una parte, diciamo, di allegria, di vita che illumina il libro e
sì,
la sua vita.
Ci siamo fatti un po' bene anche per la presenza di Schoenheit, ma si parla anche dei Finzi Magrini, che poi sono i veri protagonisti del giardino dei Finzi Contini, si parla delle partite a tennis, quindi è un libro da leggere da tutti i punti di vista. E direi che anche il famoso segreto non lo svegliamo,
no,
più, così siete invitati a leggere il libro.
Vuoi dire qualcosa, mi sembra?
Anche volevo ricordare un mio compagno di campo di concentramento a Buchenwald, che una sera ha sceso il titolare e ha detto: Franco, io voglio, tu vorresti farmi tra voi, sei giovane, sicuramente tu ce la fai, tu torni in Italia, mi fai un favore, vai a Firenze, ti do l'indirizzo di una signora, dico Alz, io non voglio indirizzi di nessuna signora e non vado a Firenze senza di te. Tu guarirai, ci perderemo di vista, poi ci rincontreremo e solo allora potremo fare una cena insieme. Che Dio ti ascolti, che Dio mi ascolti, non lo so, spero di sì. Comunque andrà tutto bene, si salva anche lui. Passano 15 anni, 20 anni, e una sera io sono a Firenze, vado nel ristorante del mio amico, che arriva riaperto regolarmente, mi siedo a un tavolo, arriva il cameriere e io dico: desidero essere servito al tavolo dal proprietario del ristorante. Il cameriere dice: ma il signor Kubier è alla cassa per servire i clienti, ci siamo noi camerieri. Lo so benissimo, dico, lei deve dire al signor Kubier che c'è un cliente che desidera essere servito al tavolo personalmente da lui. Cammini sera, dopo un po', arriva il signor Kubier che mi guarda e dice: scusi, lei ha chiesto di me. Sì, dico, vorrei che lei mi servisse a tavola. Ma per questo, dice, ci sono i camerieri. Ma io dico, non vengo servito da un cameriere, io devo essere servito da lei che è il proprietario. Continuo a guardare e poi finalmente mi riconosco. Ed è stata una scena incredibile. Tutti i clienti della sala, subito informati, si sono alzati in piedi ad applaudire. È stata una cosa bellissima.
Domande ai contendenti, perché poi forse non ho detto che c'è la figlia, lo riderei nel
sistema. C'è la figlia, sì.
Prego.
Sì. Penso una cosa da chiedere. Allora, sì. Dunque, di chi sei?
Da Milano?
Sì. Di chi sei?
Allora, quando è uscito il libro, io l'ho letto pensando che sapevo già quella storia, ero molto curiosa di vedere come, interessata come era raccontata. E all'inizio sono rimasta un po' disorientata per il fatto che tu vai avanti e indietro. E mi sono chiesta, forse perché, essendo una giornalista, hai seguito il modo in cui hai un po' saputo le notizie.
Certo.
E poi anche, io sono un po' emozionata di questi discorsi, e poi anche mi sono detta forse che questo era un modo molto efficace di attirare l'attenzione, perché la storia non la sapeva. Poi sono arrivata tu all'inizio, abbastanza vicino all'inizio, tu racconti la cattura della mamma, della zia, insomma.
Faccio una premessa, perché questa signora è fatta in causa della storia.
Sì, cioè, ho vissuto quella storia.
Cioè era una dei cinque bambini che con i genitori passava per le montagne, per sì, contestualizzare.
Allora, avevi raccontato la storia di questa cattiva bimba che io avevo sentito raccontare in prima persona alla mia madre, che era con lei mentre facevano un lavoro attraversata il secondo giorno. Ma dopo, andando avanti nel libro, ho trovato una cosa che mi ha molto sorpreso, cioè questo. Non credevo di sapere tutto, di sicuro non la sapevo, di questa lettera di testamento che Mona Lisa, la mamma di Ida, le aveva mandato. Sì. Una lettera molto serena, che dice stai tranquilla,
sì, sì, sì.
E allora mi sono messa al telefono, chiamato il mio cugino d'oro e gli ho detto, ma come? Io sapevo che la nonna Lisa aveva mandato a Ida una cartolina di cui ho il testo e che era tutt'altro così serena. E allora questo testamento come è arrivato? E allora Dori mi ha spiegato che questa lettera di testamento era stata scritta prima, in giugno, per un periodo in cui la nonna Elisa era tornata a Ferrara con sua cognata e poi si erano di nuovo riunite in campagna da noi. Allora, se io ho raccontato questo episodio che non ha nessuna importanza, è per suggerirti quando farai la seconda, la terza, e tutti ti auguriamo
che metteremo una inondata
perché raggiungo quel testamento, perché sono rimasta così.
Senti, devo dire questa cosa,
che non sa la storia, resta un po' sconcertata di fronte a questa cosa.
No, sai che cosa voglio dire? Citarti una frase che ho letto in libro, di uno che dice a un altro personaggio, scrivi solo fiction, altrimenti andrai incontro a un sacco di gente, forse è un po' questo, no? E poi quando si racconta una storia vera è chiaro che magari appunto ci sono persone,
ci sono testimonianze,
più...
Sì, sì, sì. Ma poi ognuno, vale, quando io appunto qualche tempo fa parlando con mia sorella, dicevo, ah però mi ricordo che la mamma che era presente ha raccontato questo e c'era mio cognato accanto, ma non sai che la verità è comunque la diversa, cioè ognuno ha una sua verità.
Beh, diciamo se sono dettagli va bene, però la verità è quella grande, quella di maiuscola, è univoca. Grazie. Dori, vuoi dire qualcosa? No. Io allora voglio ringraziare Corallina Benedetti e volevo anche ringraziare una persona che qua in prima fila, che è Sara Cividalli, perché grazie a lei che questo libro esiste, perché è la persona che più in assoluto mi ha spronato a scriverlo. Di fianco c'è sua figlia che ci ha anche regalato una poesia da mettere all'inizio del libro, che parla proprio di questa fuga e della cattura della nonna Elisa. Vuoi dire qualcosa, Sara? Vuoi dire qualcosa, Elena? Dai! Dai, vieni.
Desideravo dire una cosa, a parte che sono molto contenta, perché sono contenta che Sabina abbia scritto questo libro e che la Giuntina l'abbia pubblicato. E la cosa è nata... La cosa è nata dalla scoperta di dei documenti in tedesco scritti in gotico che la Dori e Sabina non sapevano come tradurre. Allora io ho pensato ai miei amici, ai Fogelman che hanno traduttori e traduttrici, e mi sono rivolta a loro. Forse c'è la professoressa Candela? Vabbè, insomma, io ho fatto da tramite su, su questi documenti che sono stati tradotti.
Non si trovava nessuno
che sapesse tradurre dal gotico. E quindi leggendo questi documenti ho trovato che erano delle cose eccezionali e che oltre a tutta la vita grande che la zia ha avuto e l'affetto e la sua luce, perché qui si è parlato di sua ama, lei era anche molto altro, sarebbe stato bello che Sabina scrivesse un libro. Per questo l'ho tormentata per un certo periodo di tempo, perché si desse da fare per farlo. Ma comunque il rapporto con la Giuntina è nato prima della pubblicazione del libro, e Daniel, quando gliel'ho raccontato, se n'era completamente dimenticata. È comunque sempre stata appunto tramite con la Giuntina, con Daniel, e voglio ricordare anche Vanna Vogelman, che è stata, come dire, la mia interfaccia, il mio specchio, la persona che ha badato a questo libro come una piccola creatura che doveva nascere, quindi la ringrazio.
Grazie.
Se non ci sono altri interventi,
ringrazio Presidente, è stata una giornata molto importante, molto commovente e molto, molto da non dimenticare.